qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran UE, Enric Mora, domani a Teheran. Iran, l'esercito lancia il sistema di difesa aerea Majid. Il Libano sospese le indagini sull'esplosione di Beirut. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi. E passiamo subito alle notizie. Il vice segretario generale e direttore politico del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, Enric Mora, arriverà giovedì a Teheran, lo ha annunciato il portavoce agli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran. Secondo l'Iran Press, Said Khatibzadeh martedì sera, rispondendo ai giornalisti, ha detto: secondo quanto è stato già previsto, Enric Mora si recherà giovedì in Iran. Nel corso della sua visita, il funzionario dell'UE discuterà con le autorità iraniane le questioni di reciproco interesse, comprese le relazioni tra Iran e Unione Europea, l'Afghanistan e l'accordo nucleare iraniano. L'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran ha presentato il sistema di difesa aerea a corto raggio e bassa quota chiamato Majid. Il sistema include un lanciatore installato sul veicolo militare Aras e un sistema di controllo del fuoco elettro-ottico e il radar Kashif 99. Il sistema di difesa Majid risponde alla crescente necessità dell'Iran e di altri paesi della regione di affrontare le minacce a bassa quota, inclusi i microaeroplani e i missili da crociera che possono essere installati su varie piattaforme. Le indagini sull'esplosione che il 4 agosto 2020 ha colpito il porto di Beirut sono state nuovamente sospese, lo ha affermato una fonte informata del sistema giudiziario del Libano. La notizia della sospensione delle indagini è giunta dopo che il 4 ottobre scorso la Corte d'Appello di Beirut ha respinto un'altra ricusazione avanzata contro il giudice responsabile dell'inchiesta, Tareq Bitar. Da parte sua il movimento di resistenza libanese Hezbollah ha accusato il giudice responsabile dell'inchiesta di essere politicizzato e prevenuto. In tal caso a presentarla era stato anche il deputato ed ex ministro Nuhad Machnouk sulla base di una parzialità del lavoro di Bitar. Ciò è avvenuto dopo che lo stesso giudice aveva convocato Machnouk per un interrogatorio il 1 ottobre. Tale mossa per l'ex ministro contraddiceva la Costituzione e le procedure giudiziarie per presidenti e ministri. Nel respingere la ricusazione dei deputati, le autorità giudiziarie libanesi hanno parlato di incompetenze materiali, facendo riferimento all'assenza di una giurisdizione specifica per tale causa. In tal quadro, l'11 ottobre, il leader del movimento di resistenza libanese Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, nel corso di un discorso televisivo ha accusato Bitar di pregiudizi politici e di voler politicizzare l'inchiesta sull'esplosione del 4 agosto del 2020. Per il leader di Hezbollah, il giudice starebbe impiegando il sangue delle vittime per servire interessi politici. Il leader di Hezbollah ha chiesto la sostituzione del giudice con un altro onesto e trasparente. Consideriamo ciò che sta accadendo un errore molto molto grande, non porterà alla verità né alla giustizia, ma piuttosto all'ingiustizia e all'occultamento della verità, ha dichiarato Nasrallah. E domenica la conferenza dei palestinesi in Europa ha lanciato una campagna per denunciare la dichiarazione del Balfour in occasione del 104esimo anniversario della sua redazione. La fondazione ha chiesto collaborazione e partecipazione per la campagna che durerà dal 2 al 9 novembre. Durante la conferenza è stato spiegato che la partecipazione alla conferenza avverrà attraverso l'organizzazione di presidi davanti alle ambasciate, petizioni di protesta, seminari, conferenze, vari eventi popolari, incontri politici riguardanti i diritti umani. La fondazione ha anche chiesto che gli eventi e i tweet siano pubblicati online aggiungendo gli hashtag 104 Balfour. Con dichiarazione Balfour si intende una lettera inviata dal ministro degli esteri inglese Arthur James Balfour il 2 novembre 1917 al barone e banchiere ebreo Lord Leon Walter Rothschild, nella quale il politico inglese affermava che il suo governo avrebbe fatto qualsiasi sforzo per realizzare un folcolare nazionale ebraico in Palestina. E mentre la Russia ha dichiarato martedì 12 ottobre di essere disponibile per cooperare con l'Europa al fine di stabilizzare i prezzi energetici in aumento dal mese di luglio, la Commissione europea ha rivelato di aver preso in analisi diversi scenari per garantire che l'Ucraina riceva un sufficiente approvvigionamento energetico. Ad annunciare la posizione di Mosca il medesimo martedì è stato il vice ministro degli esteri della Federazione Russa, Sergei Rybakov. Nel corso di un'intervista all'emittente radiotelevisiva inglese BBC e riportata dall'agenzia di stampa russa RIA Novosti. Nel dettaglio, il funzionario russo ha sottolineato che il Cremlino è pronto a cooperare con l'Unione Europea per prevenire i rialzi dei prezzi. Inoltre, Rybakov ha posto l'accento sul fatto che la Russia è stata e continuerà ad essere un fornitore affidabile di gas per l'Europa. Domenica scorsa le forze di occupazione sioniste hanno preso d'assalto e distrutto il cimitero di Yusofia vicino alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. I militari sionisti hanno devastato le tombe dei palestinesi. I cittadini del posto hanno risposto alla brutale violazione del cimitero scontrandosi con le truppe del regime. La Mezzaluna Rossa palestinese ha riferito che i soldati hanno ferito 3 palestinesi dopo aver sparato con granate a concussione. Sempre domenica gli abitanti del villaggio di Baita Nablus hanno sfidato le restrizioni del regime e hanno raggiunto i loro olivetti sul monte Sibeh per opporsi alla confisca delle terre palestinesi da parte delle autorità sioniste. Il coinvolgimento dei paesi vicini nella risposta umanitaria alla crisi in Afghanistan è essenziale ed è già nei fatti, poiché milioni di migranti si sono già trasferiti nella regione, l'ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione della conferenza stampa al termine del vertice straordinario del G20 sull'Afghanistan. Il punto, ha sottolineato Draghi in risposta a una domanda di Agenzia Nova, è stato sollevato dalla Federazione Russa, ma subito accettato da tutti i paesi vicini senza desiderarlo. Si trovano tuttavia coinvolti essi stessi a gestire una realtà nuova. Le migrazioni continueranno per questo ed è così importante rispondere a questa situazione, ha continuato Draghi. Complessivamente l'incontro del G20 straordinario sull'Afghanistan è stato soddisfacente e fruttuoso, ha affermato il presidente Draghi. L'Università americana di Harvard ha deciso di trasferire i propri corsi estivi di mandarino da Pechino a Taipei. L'ha riportato l'Ateneo ieri annunciando che dal prossimo anno sarà l'Università Nazionale di Taiwan a tenere un programma di 8 settimane che consentirà a 60 studenti di Harvard di studiare la lingua e la cultura cinese. La decisione, riferisce il quotidiano studentesco Harvard Crimson, sarebbe giunta a seguito della mancanza di cordialità dimostrata dall'Ateneo ospitante, la Beijing Language and Culture University, e l'Ateneo avrebbe infatti proibito agli studenti statunitensi di cantare e fare festa in occasione del 4 luglio, giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, una condotta secondo l'IU probabilmente motivata da un cambio di percezione nei confronti delle istituzioni americane da parte di Pechino. Tragedia a Memphis, due impiegati delle poste sono morti martedì in una sparatoria sul posto di lavoro. L'assalitore, un collega, è poi morto, probabilmente suicida, come ha riferito Lisa Ann Kapp, portavoce dell'ufficio dell'FBI a Memphis, citato dalla CNN. E Russia e Unione Europea terranno una serie di consultazioni tra esperti per concordare i parametri legali e tecnici chiave per il riconoscimento reciproco dei certificati di vaccinazione contro il Covid-19. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Iran, Libano e Siria, unici paesi che difendono la causa palestinese. Guerava, figlia del comandante rivoluzionario argentino Ernesto Guevara, ha rilasciato un'intervista esclusiva alla catena libanese Al-Mayadeen in occasione del 54esimo anniversario della cattura e del successivo assassinio di suo padre da parte delle truppe boliviane. Nell'intervista, alcuni dei cui estratti sono stati pubblicati ieri, Aleida ha ricordato l'amore di suo padre per la Palestina che visitò nel 1959. Mio padre è sempre stato dalla parte delle nazioni oppresse, ha detto. Ha notato che sia lei che suo padre, considerando la Palestina non solo una nazione storica, ma una causa importante, poiché ha contrastato il piano del regime sionista di colonizzare non solo il territorio palestinese, ma tutta l'Asia occidentale. Ha ribadito che Iran, Libano e Siria sono gli unici paesi dell'Asia occidentale che difendono attivamente la causa palestinese e mantengono una posizione retta nei confronti della nazione oppressa della Palestina. Ha evidenziato la posizione di solidarietà di Cuba nei confronti della Palestina e spiegato che l'isola, pur avendo una grande distanza geografica dalla Palestina, ha rotto tutte le sue relazioni diplomatiche con il regime sionista nel 1973 in solidarietà con il popolo palestinese. Aleida ha sottolineato che il popolo palestinese deve essere sostenuto a livello internazionale. Dobbiamo combattere con loro fianco a fianco, ha sottolineato, citando il motto che la solidarietà non è solo l'atto di alzare la voce, ma anche venire in aiuto dei nostri compagni quando hanno bisogno di noi.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Come ben ricorderete, vi abbiamo raccontato che l'aumento delle conversioni, il fallimento della missione in Abasha e la conversione del cugino potente e tanto temuto del profeta Hamza avevano scosso la sicurezza dei pagani. Ancora una volta fu Abu Jahl, il capo dei miscredenti alla Mecca, ad architettare un'infamia e anche loro hanno concordato di troncare ogni rapporto con i Banu Hashem, parenti e seguaci del profeta, e di isolarli e interrompere ogni loro relazione economica e sociale con l'esterno. Redatto in tal senso un accordo, lo fecero firmare a tutti e lo deposero nella Kaaba. I Banu Hashem, accompagnati dal sommo profeta, si trovarono costretti a lasciare la Mecca. Si rifugiarono in una gola conosciuta con il nome di Gola di Abu Talib, nella quale vissero per lungo tempo nelle più difficili condizioni. Nessuno aveva il coraggio di uscire dalla gola, nella quale si doveva sopportare e durante il giorno un tremendo caldo e di notte i lamenti delle donne e dei bambini. Come ben ricorderete, 3 anni dopo i miscredenti, a causa della scomparsa del documento deposto nella Kaaba e dei numerosi rimproveri ricevuti dalle tribù della regione per il disumano atteggiamento da loro assunto nei confronti dei Banu Hashem, rinunciarono all'accordo e questi ultimi poterono così porre termine al loro esilio. Fu in quel periodo che la giovane comunità islamica perdette il nobile Abu Talib, unico protettore del sommo profeta, e la generosa Khadija. Con la scomparsa di questi due saldi sosteni, la vita del profeta si complicò notevolmente. Egli non poteva più mostrarsi in pubblico e la sua vita era costantemente in pericolo. L'anno in cui il sommo profeta e i Banu Hashem uscirono dalla gola di Abu Talib era il 13° della sua missione. In esso compì un breve viaggio a Taif, città situata a circa 100 chilometri dalla Mecca, e invitò gli abitanti di questa città ad abbracciare l'Islam. Gli ignoranti e i malvagi di Taif si riversarono da ogni parte della città e iniziarono a ingiurare e a prendere a sassi il profeta. Gli empi riuscirono alla fine a scacciarlo dalla città. Tornò quindi alla Mecca e vi rimase per un certo periodo. Anche in questa città, come già è stato detto in precedenza, vi erano individui ignoranti e malvagi che gli erano fortemente ostili di conseguenza. La sua vita era costantemente in pericolo. I nobili della Mecca, ravvisando circostanze favorevoli, decisero nel corso di una riunione segreta e svoltasi in un luogo chiamato Darunda, l'angolo di un parlamento odierno, e di eliminare il profeta. Concordarono di scegliere una persona da ognuna delle tribù arabe e formare così una squadra che sarebbe dovuta penetrare nella casa del profeta e ucciderlo. Questi empi volevano far partecipare tutte le tribù al delitto per mettere i Banu Hashem, la tribù alla quale apparteneva il sommo profeta, nell'impossibilità di vendicarsi. La partecipazione di un membro di questa stessa tribù all'assassinio avrebbe inoltre fatto completamente tacere gli altri. Il progetto venne messo in atto e circa 40 volontari, nottetempo, circondarono la dimora del profeta con l'intento di attaccare la casa all'alba e assassinarlo. Tuttavia la volontà di Dio era diversa e il progetto fallì miseramente. Il Signore si rivelò infatti da profeta, lo mise al corrente del complotto e gli ordinò di lasciare la Mecca ed emigrare a Medina. Il profeta è informato Ali, la pace sia con lui, nell'intrigo gli comandò di trascorrere la notte dormendo nel suo letto e dopo avergli fatto le ultime raccomandazioni se ne andò. Per la strada vide Abu Bakr e lo portò con sé a Medina. Arrivarono nottetempo in una grotta del Monte Sore. Dopo essersi nella grotta nascosti per 3 giorni, proseguirono il loro viaggio fino a Medina, ove la popolazione accolse calorosamente il sommo profeta. Del resto, prima d'Egira, alcuni dei notabili della Medina avevano incontrato alla Mecca il profeta e si erano convertiti all'Islam. Gli avevano inoltre promesso di appoggiarlo e difenderlo con tutte le loro forze nel caso in cui si fosse recato alla Medina. Nel frattempo gli empi che avevano circondato la casa la assediarono, trovando inaspettatamente Ali nel letto del profeta. Appena vennero al corrente della sua fuga, si precipitarono fuori dalla città, ma tutte le loro ricerche furono vane. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma, però per sapere il resto della storia vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!